elezioni.
Sì, come tu hai ricordato, diciamo che queste manifestazioni sono manifestazioni che si svolgono ormai da tempo, tutti gli anni all'inizio dell'anno. In particolar modo quest'anno le manifestazioni sono state due, una appunto come tu ricordavi nella parte basca dello Stato spagnolo, cioè a Bilbao, e l'altra nella parte basca dello Stato francese a Bayona. Quella di Bilbao ha visto la partecipazione di 76.000 persone, mentre quella invece di Bayona di all'incirca 10.000 persone. Ecco, due manifestazioni molto partecipate, così come partecipate sono state tutte le manifestazioni che si sono svolte in questi ultimi anni. Anche bisogna sottolineare che nonostante diciamo la caduta di tensione tra virgolette della questione basca, dopo la fine della lotta armata, dopo un processo diciamo di autonormalizzazione che ha compiuto la sinistra indipendentista ufficiale nel corso di questi ultimi anni, la questione dei prigionieri, delle prigioniere politiche continua ad essere invece un tema di grande un tema molto presente nella società basca, e con un livello ancora molto molto alto di partecipazione in forma anche trasversale, come si è visto appunto appunto lo sabato scorso nelle due manifestazioni. Quella di Bilbao, alla quale ho partecipato, numerosissima come sempre, ricordo appunto secondo le cifre ufficiali 76.000 persone per una fiumana, un fiume umano di persone che hanno attraversato una città sotto un freddo gelido e la pioggia, come diciamo più o meno costante di questi tempi qui in Scalerria. E le due manifestazioni erano state promosse come appunto le ultime in questi ultimi anni dopo la fine del conflitto armato da SARE, che questo organismo appunto che si occupa dei temi dei diritti civili dei prigionieri e le prigioniere basche. Quest'anno diciamo che la novità tra virgolette è rappresentata sostanzialmente da due elementi che fanno comunque il verso a situazioni politiche che vanno al di là dello stesso contenzioso basco e al di là della stessa diciamo geografia dei paesi baschi. Vale a dire che sono elementi che si relazionano direttamente con le vicissitudini che stanno affrontando i due governi coinvolti, in particolar modo quello di Pedro Sanchez in Spagna e quello di Macron in Francia. Questo lo dico perché bisogna tenere presente che appunto il governo Sanchez sta vivendo un momento molto difficile per la propria sopravvivenza, e questa sopravvivenza è anche dettata dal sostegno diretto del nazionalismo basco, in particolar modo del Partito Nazionalista Basco, e per cui la stessa, diciamo che anche il governo Macron, che vive altre vicissitudini su altre questioni, però ovviamente come dire la questione politica dei prigionieri, in particolar modo sul tema del riavvicinamento, che è una delle rivendicazioni storiche del movimento basco, cioè la fine della dispersione, vale a dire quella politica emergenzialista che è durata per oltre 25 anni, facendo sì che il collettivo di prigionieri politici venisse smembrato e quindi la dispersione con l'allontanamento dalle province basche a chilometri e chilometri di distanza dei detenuti. Ecco, questa rivendicazione oggi torna ad essere ancora più centrale, perché diciamo che era uno degli elementi sul quale si giocò anche poi l'approvazione della fiducia, l'approvazione della mozione di sfiducia al governo precedente della destra di Mariano Rajoy, e quindi il Partito Nazionalista Basco insieme anche a Bildu, diciamo che dentro quella che è l'alchimia delle negoziazioni e del lavoro di cucina, come si suol dire, per approvare poi il governo di Sanchez, una delle questioni era appunto quello dell'avvicinamento dei prigionieri politici alla fine della dispersione. Questo è cominciato in forma, come dire, centellinando questi avvicinamenti, però di fatto questa situazione si è fermata. Lo stesso vale a dirsi per la questione, diciamo, dell'altra parte della frontiera in campo francese, per cui il processo che era anche lì cominciato di avvicinamento da Parigi, da Lyon e dalle altre grandi carceri francesi alle carceri vicino al territorio basco o dentro lo stesso territorio basco di parte francese, ecco, anche lì si è interrotto tutto quanto. Quindi diciamo bocce ferme, quindi il discorso, diciamo, del riavvicinamento dei prigionieri baschi alle proprie case e la fine della dispersione come elemento politico costitutivo, diciamo, di una politica d'emergenza che non ha più fondamento per poter continuare ad essere applicata, è stata una delle motivazioni che hanno portato poi alle manifestazioni di sabato scorso. Insieme a questo c'è anche un altro discorso che, diciamo, è di attualità in qualche modo, soprattutto nel versante spagnolo, che è la questione della liberazione dei prigionieri che hanno gravi problemi di salute. Questa è una storica rivendicazione del movimento basco. Bisogna tenere presente che sono quasi 30 le prigionieri baschi che sono praticamente in condizioni di estrema gravità dal punto di vista della salute, tra l'altro condizioni di gravità che si sono sviluppate o sono maturate all'interno di una condizione carceraria che è quella che gli ascoltatori e ascoltatrici, certo, possono ben immaginare, soprattutto con un tipo di condizione carceraria alla quale sono appunto sottoposti i prigionieri politici. Ecco, molti di questi prigionieri sono anche, diciamo, al limite proprio della propria esistenza, con malattie gravissime di cancro, situazioni di epilessia acuta, eccetera, eccetera. Quindi questa rivendicazione della liberazione dei prigionieri, così come la stessa giurisprudenza normativa spagnola dovrebbe garantire, ecco, è stata completamente inapplicata nel corso di questi anni. Un ulteriore elemento, diciamo, di punizione, di vendetta nei confronti del movimento indipendentista basco, e però oggi torna ad essere in qualche modo elemento vivo del dibattito politico in forma assolutamente trasversale, perché c'è un caso invece che riguarda un'altra personalità che non è basca e riguarda invece l'ex ministro del Partito Popolare, ex ministro importantissimo dentro appunto quella che è stata la geografia del comando dei precedenti governi delle destre in Spagna, Eduardo Zaplana, che è attualmente in carcere per i finanziamenti legali e le altre magagne che hanno caratterizzato, che sono, diciamo, emerse dentro alla moltitudine di scandali che hanno coinvolto il Partito Popolare, che l'hanno di fatto poi portato alla mozione di sfiducia con il quale ha perso appunto il governo Mariano Rajoy. Ecco, Eduardo Zaplana è ammalato di leucemia e c'è un grande appello trasversale fatto da, in primo luogo, ex governanti sia socialisti che del Partito Popolare, così come di appunto moltissime personalità dello Stato spagnolo, che chiedono la liberazione di Zaplana per motivi umanitari e di salute. Ovviamente questa cosa tiene una ricaduta poi immediata sulla rivendicazione,
certo,
a carattere estensivo per tutti quanti i prigionieri che vivono questa condizione, per cui, ecco, questo è un altro degli elementi che è stato sottolineato molto nelle manifestazioni dello scorso sabato.
Senti Nicola, un'altra cosa ti volevamo chiedere: sono ormai un paio d'anni che queste manifestazioni di gennaio poi vanno a incidere su un contesto in cui la prigionia politica nello Stato spagnolo, diciamo, ha raggiunto anche la Catalogna. Ti volevo chiedere se in qualche modo la questione catalana, anche la questione catalana, è stata presente nella manifestazione di Bilbao, visto che ci sarà sostanzialmente una sorta di unità elettorale, se non andiamo errati, alle prossime elezioni europee fra diverse formazioni di sinistra basche, catalane e gallieghe. Per cui, insomma, si tengono queste cose oppure ognuno va per la sua strada da questo punto di vista?
No, infatti la manifestazione, soprattutto la manifestazione di Bilbao, ha visto la partecipazione e la presenza di un'ampia delegazione catalana, in particolar modo con una presenza significativa di Esquerra Repubblicana, così anche come di compagni della CUP. Quindi la questione catalana è stata in qualche modo presente, appunto non solo con la delegazione, se non anche con bandiere catalane e quant'altro. Bisogna ricordare anche che, come tutti gli anni, la sinistra internazionalista e indipendentista basca ha partecipato in forma autonoma alla manifestazione, con una presenza di varie delegazioni anche di carattere internazionale, guidate soprattutto appunto dall'organizzazione internazionalista Scapena. E anche lì la questione catalana è stato un elemento, diciamo, di rivendicazione importante, insieme alla rivendicazione della liberazione di vari prigionieri politici. Bisogna ricordare che nello Stato spagnolo i livelli di aggressione e di repressione nei confronti dell'opposizione politica antagonista di sinistra indipendentista, nel corso degli ultimi anni, con la legge Bavaglio del governo della destra di Mariano Rajoy, ha raggiunto livelli impressionanti, per cui dai burattinai ai cantanti di rap e quant'altro sono stati appunto arrestati, posti sotto inchiesta, denunciati, eccetera eccetera eccetera. Quindi in questo momento ci sono diversi compagni, diversi militanti che per la propria attività politica, sociale e pubblica sono in carcere, tra l'altro con motivazioni assolutamente ridicole, come appunto quelle che coinvolgono alcuni esponenti del mondo musicale dell'hip hop, della scena hip hop spagnola, che sono appunto condannati al carcere per le proprie canzoni. Ecco, quindi questo è lo stato dell'arte. Per cui sì, che la questione dei prigionieri politici, in questo momento la questione dei prigionieri politici, diciamo, i riflettori sono accesi dentro lo Stato iberico, sono accesi sulla questione catalana, anche perché bisogna ricordare che tra pochissimo inizierà finalmente questo macro maxi processo ai dirigenti indipendentisti catalani che sono in carcere. Quindi, e su questo ovviamente in Catalogna i motori si stanno già riscaldando, sono già in programma tantissime iniziative, bisognerà vedere, alcune probabilmente saranno di carattere assolutamente eclatante, per cui il governo Sanchez, che ha presentato ieri la propria finanziaria, è una manovra sicuramente elettorale, però guarda anche molto, facendo l'occhiolino, al tentativo di ricucire la frattura che è verticale con il mondo indipendentista catalano, per poter approvare appunto questa legge di carattere finanziario, che è la legge base, insomma, per poter sussistere ancora diversi mesi. Detto questo, poi appunto bisogna tenere presente che si vota tra pochissimo, come tu ricordavi. È ufficiale quello che tu dicevi, cioè vale a dire la conformazione di una lista elettorale unitaria, tra, che non è una cosa nuova, diciamo, era qualcosa già sperimentata nel passato, soprattutto dalla componente socialdemocratica che oggi compone Bildu, appunto questa struttura dell'indipendentismo istituzionale basco, per cui ci sarà questa convergenza elettorale tra Bildu, appunto, e Esquerra Repubblicana e la formazione gallega, diciamo, il mondo della socialdemocrazia indipendentista che si unisce per andare insieme, appunto, a questa competizione elettorale. Vedremo quello che porta a casa, come si gestiona questa fase. Bisogna tenere presenti anche che cosa rappresenterà questa unità di azione e anche questa opzione elettorale dentro una situazione che è ancora molto in movimento, per cui la scadenza elettorale europea cortocircuiterà quasi sicuramente anche con le elezioni municipali, certo, e delle deputazioni, e poi bisogna vedere anche se il governo Sanchez regge, diciamo, fino a questa scadenza, e che non ci sia invece, come qualcuno prospetta, questo grande appuntamento, appunto, di tutte quante le competizioni elettorali insieme, da quelle europee appunto a quelle municipali, fino anche poi a quelle del governo del Parlamento, diciamo, spagnolo
nazionale. Benissimo, Nicola, ti ringraziamo moltissimo. Sappiamo che devi andare via, un ultimo proprio flash, visto che abbiamo tutti e due una certa età, ma così, più a livello di bookmaker che altro, certo, magari anche io del resto. E secondo te, Pedro Sanchez, in questo contesto, può essere il nuovo Felipe González a tanti anni di distanza? Cioè, può essere quello che in qualche modo, in un contesto completamente diverso, però, ecco, riesce a ricucire le relazioni fra il governo centrale e magari le forze autonome, autonomiste più moderate in Catalogna e nel Paese Basco principalmente, ma non solo, dopo tutto quello che è successo negli ultimi mesi, oppure è un'impresa troppo grande per lui e per il PSOE di questo momento?
Io credo sinceramente che è un'impresa troppo grande per lui. Pedro Sanchez, in primo luogo, è segretario generale di un partito come quello socialista spagnolo, che è esposto da grandi tensioni. Per cui bisogna tenere presente che anche la stessa debacle elettorale in Andalusia, che poi, guarda, proprio adesso in questo momento si sta presentando il nuovo governo delle tre destre insieme unite al governo dopo più di 30 anni di governo socialista in Andalusia. Ecco, la debacle elettorale di Andalusia è uno degli elementi, uno degli epifenomeni, a mio avviso, di quella che è la situazione di grande casino, tensione, scontro, che ha vissuto anche momenti di guerra clandestina da notte di lunghi coltelli tra le varie, appunto, fazioni del Partito Socialista. La vita di Pedro Sanchez dentro il suo stesso partito non è assolutamente semplice, e la questione, per esempio, catalana è una questione che non solo una grande patata bollente per il suo governo, ma proprio è una questione che in cui si giocano diverse componenti, diverse posture politiche completamente differenti. Bisogna ricordare, per esempio, che la sua antagonista diretta, la ex, appunto, presidente della Comunità Autonoma di Andalusia, è quella che più spinge, o ha spinto nel corso di questi, anche fino a proprio qualche giorno fa, per ritornare ad applicare l'articolo 155, vale a dire la imposizione autoritaria che da parte del governo centrale spagnolo, così come prevede la Costituzione, diciamo, di post franchista, per il quale, appunto, viene eliminata di fatto l'autonomia catalana, che è stata già applicata a suo tempo da Rajoy con l'appoggio del Partito Socialista.
Certo.
Ecco, quindi, diciamo, io vedo una grande difficoltà in questo momento da parte di Sanchez di poter gestire, come tu dici, come fece González, anche perché bisogna tenere presente che l'autonomismo di allora non ha assolutamente la forza che ha oggi. L'unico aggancio reale, ed è, diciamo, come sempre in forma assolutamente opportunista, perché ed è il Partito Nazionalista Basco, che gioca come sempre a 14 bande, cioè, voglio dire, però
è la sua natura proprio.
Sì, chi paga di più, ecco, quindi però in questo momento sicuramente il Partito Nazionalista Basco è quello che ha più interesse a che si mantenga in vita la opzione del governo Sanchez, perché l'alternativa è quella di un governo che fa il verso sicuramente a quello appunto che si va a questo laboratorio che è stato messo in piedi già da quest'oggi in Andalusia, vale a dire un governo delle diverse destre con un carattere assolutamente anti-autonomia, una delle rivendicazioni più forti che questo vecchio nuovo partito fascista Vox fa è quello dell'eliminazione appunto delle autonomie, l'instaurazione di un ritorno al centralismo statale, eccetera. Quindi voglio dire, il Partito Nazionalista Basco in questo momento è l'unica pezza che ha a disposizione, l'unico supporto reale che ha a disposizione nel fronte, diciamo, autonomista il governo socialista di Sanchez, perché nel mondo catalano invece io lo vedo molto complicato, perché l'autonomismo nel mondo catalano in questo momento è minoritario, cioè anche le vecchie componenti autonomiste che appunto permisero, anzi a suo tempo Felipe González giocò moltissimo con Fium
certo. E
Pujol eccetera per appunto come dire, cementificare quel processo che lui avviò che fu un processo che normalizzò la situazione in Catalunya, no? Post transizione, mentre invece in questo momento io credo che l'opzione autonomista è assolutamente minoritaria e le stesse vecchie componenti CiU che oggi voglio dire fanno il verso invece a Puigdemont, che diciamo è quello che ha continuato la distruzione della vecchia CiU, per cui è nato un nuovo tipo di, diciamo, di indipendentismo di centrodestra, no? Se vogliamo etichettarlo in qualche maniera così, no? Quello appunto che rappresenta Puigdemont, Torra e la sua componente, e che sicuramente io credo che in questo momento non ha nessun tipo di interesse a praticare una strada di autonomia, che invece forse è più facile carezzare questo immaginario da parte della schiera repubblicana in questo momento che non da parte di Puigdemont e compagnia.
Queste insomma poi sono le bellezze della politica, della realpolitik, di tutto e di più. Va benissimo, Nicola, ti ringraziamo moltissimo, allora a risentirci nelle prossime settimane, perché ci sembra che comunque il dibattito politico e il contesto politico sia molto in divenire, per cui avremo modo di risentirci presto.
Va bene,
un abbraccio e alla prossima.
Un abbraccione, ciao,
Nicola.
Alla prossima, ciao.